Ma adesso voglio, insieme a voi, rivolgerci alla parola di Dio in Marco capitolo 7. Leggiamo insieme nel Vangelo di Marco capitolo 7, dal versetto 1. Leggeremo fino al versetto 23. Allora si radunarono vicino a lui i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Essi videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano il cibo con mani impure, cioè non lavate, poiché i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani con grande cura, seguendo la tradizione degli antichi. E quando tornano dalla piazza, non mangiano senza essersi lavati. Ci sono molte altre cose che osservano per tradizione: abluzioni di calici, di boccali, di vasi di bronzo, di letti. I farisei e gli scribi gli domandarono: «Perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» E Gesù disse loro: «Ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come è scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Avendo tralasciato il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini». Diceva loro ancora: «Come sapete bene annullare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione? Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre sia condannato a morte. Voi invece, se uno dice a suo padre o a sua madre, con cui potrei assisterti, quello con cui potrei assisterti è Corban, vale a dire un'offerta a Dio, non gli lasciate più far niente per suo padre o sua madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata. Di cose simili ne fate molte». Poi, chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi dunque tutti e intendete, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo, sono le cose che escono dall'uomo quelle che contaminano l'uomo. Se uno ha orecchi per udire, oda». Quando lasciò la folla ed entrò in casa, i suoi discepoli gli chiesero di spiegare quella parabola. Egli disse loro: «Anche voi siete così incapaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare? Perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre, e se ne va nella latrina». Così dicendo, dichiarava puri tutti i cibi. Diceva inoltre: «È quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo». Fin qui la lettura biblica. Stiamo parlando del Vangelo di Marco ormai da diverse settimane. Il tema del Vangelo secondo Marco è il servo di Dio per eccellenza, Gesù Cristo. E questa mattina, il servo di Dio, vogliamo pensare a Gesù in relazione alle contaminazioni, a ciò che contamina l'uomo. Perché è proprio questo il perno del discorso. Cosa contamina l'uomo? E come fare per essere purificati, per essere graditi a Dio? Questo era il tema del discorso. Questa era la trama di questo dibattito che un gruppo di scribi, di farisei da Gerusalemme, rivolgendosi a Gesù, alimentano. Il servo di Dio e le contaminazioni. Uso il plurale, contaminazioni, perché nel brano appena letto si parla prima di contaminazione cerimoniale, che è qualcosa che ha a che fare con l'esteriorità, ciò di cui parlano gli scribi e i farisei, contaminazione cerimoniale, religiosa possiamo dire. Come fare per piacere a Dio? Quali pratiche seguire per essere graditi al Signore? Cosa fare e cosa non fare per poter avere il benestare di Dio? Questo era il discorso intavolato da scribi e farisei. Ma poi, invece, sulla base di quello spunto, il Signore parla di un altro tipo di contaminazione, quella vera, quella effettiva, quella del cuore, quella spirituale, che non ha a che fare con l'osservanza di riti, di precetti, di regole stabilite dall'uomo, tramandate, trasmesse, perché tradizione vuol dire trasmissione, trasmettere da una generazione all'altra dei precetti. Contaminazione spirituale, quello di cui parla Gesù successivamente. Parliamo prima della contaminazione cerimoniale, quella di cui parlano scribi e farisei preoccupati, agguerriti, che si rivolgono a Gesù e gli dicono: ma come mai, maestro, come mai, signore, magari l'avessero chiamato così, ma rivolgendosi a Gesù dicono: come mai i tuoi discepoli non si lavano le mani prima di mangiare? Perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi o degli anziani? Per quale motivo? E qui notiamo una cosa. C'è una parentesi, una nota nel testo. Marco, che ha in mente i Romani, Marco, che scrive per i non ebrei, vuole spiegare il perché di questa contesa, di questa polemica. E Marco osserva, ecco cosa c'è dietro alla domanda, no, alla critica degli scribi e dei farisei. I farisei, tutti i giudei, non mangiano se non si sono lavate le mani. Questa è una lunga parentesi. Con grande cura, seguendo la tradizione, mangiano solo dopo essersi lavati le mani, lavano i calici secondo una certa procedura, i boccali, i vasi, tutto ciò che viene utilizzato in cucina. Quindi l'evangelista Marco vuole far capire al lettore non ebreo perché quella domanda e il perché della risposta di Gesù. Con mia moglie qualche anno fa abbiamo avuto l'occasione ad Ancona, mangiando qualcosa con degli amici ebrei, di osservarli con quale accuratezza si lavavano le mani, quale articolata procedura ci fosse prima di poter mettersi a tavola. L'abbiamo visto con i nostri occhi. Ed erano queste le procedure, simili a quelle tuttora conservate presso il popolo ebraico. C'era una grande cura. Perché questa grande cura nel lavarsi le mani tornati dalla piazza, tornati dalla città, rientrati in casa prima di mangiare? Perché questa cura? Perché queste procedure legate al lavaggio di tutto ciò che erano le suppellettili in cucina? Perché c'era alla base un'idea, una concezione sprezzante verso i pagani con i quali si era sicuramente entrati in contatto, fuori, in piazza. E quindi quelle procedure assicuravano per tradizione la purificazione cerimoniale. Cioè tu eri puro, pulito davanti a Dio perché avevi seguito tutte quelle tradizioni, non qualcosa di scritturale, ma tradizioni degli uomini. Qualcosa che non avevano insegnato la legge, i profeti, ma qualcosa che era entrato nell'uso nel corso del tempo, nel corso dei secoli. Quindi era tutto un insieme di credenze successive alla rivelazione scritta alla Bibbia. Era un apparato extra biblico, tutto quell'insieme di precetti e di regole. Pensate che un ebreo, per il solo fatto di aver toccato delle monete, dategli come resto al mercato e prese in mano da un pagano, si sarebbe già contaminato e quindi doveva tornare a casa per purificarsi attraverso questa serie di riti imposte dall'uomo e praticate al tempo di Gesù. Perciò Gesù, all'indirizzo di questi scribi, di questi farisei, che gli facevano notare: ma come mai i tuoi discepoli non osservano le tradizioni degli antichi, degli anziani? Allora il Signore dice: Isaia ha parlato di voi, ha profetizzato per voi, ipocriti. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Una devozione solo a fior di labbra, quella degli scribi, dei farisei. Solo esteriorità, solo una religiosità di facciata, ma non fare la volontà del Signore. E Dio dichiara, mediante Isaia, questa forma di culto vana, inutile, quando si insegnano dottrine che sono precetti di uomini e non la volontà di Dio. Sapete da cosa parto? Quando qualcuno mi fa qualche domanda sulla fede, ho avuto spesse volte modo di soffermarmi su un discorso, su un fattore. Vedono la fede nel mio dito, sanno che sono sposato, e allora comincio proprio da quello e dico e trasmetto questo: ma sai che, per fare un esempio, il celibato dei preti è stato decretato, ho letto, da un papa, Gregorio VII, nel 1079. Quindi la tradizione dice: chi predica il Vangelo non si può sposare, celibato ecclesiastico forzato. Cosa dice la Bibbia? In questo, come in tanti altri casi, qualcosa di esattamente opposto. Non solo chi predica il Vangelo deve, cioè può sposarsi, ma dovrebbe essere sposato. Preferibilmente sposato, ci insegna la parola di Dio. Ora, vedete, questo è un esempio. La tradizione dice: no, chi predica il Vangelo non si può sposare. La Bibbia dice invece possibile, anzi preferibile. Abbiamo l'esempio dell'apostolo Pietro, di altri servitori di Dio che erano sposati, che servivano il Signore essendo normalmente, comunemente sposati. Che differenza, cari, tra quella che è la tradizione degli uomini tante volte e quella che invece è la rivelazione scritta, la parola di Dio, la Bibbia. Gli scribi, i farisei, mettevano sulle spalle della gente, dice Gesù in Matteo 23,4, dei pesi che loro non volevano spostare neanche con un dito. E questo è tipico delle tradizioni degli uomini: imporre pesi agli altri, precetti, regole, osservanze di cose che poi in realtà chi le insegna non le fa, perché sono cose pesanti, imposizioni e forzature ad opera dell'uomo. Gesù ai farisei, agli scribi sempre più ostili, parla di una della rivelazione biblica a cui si contrappone la tradizione, e c'è, per così dire, un caso studio. Gesù fa un esempio pratico ai suoi interlocutori di quello che facevano. Io ho fatto l'esempio del celibato ecclesiastico, e anche perché Gesù parla proprio di famiglia, di vita familiare, e dice: Dio ha stabilito quinto comandamento: onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra. Parola di Dio, l'ha detto il Signore, lo dice uno dei comandamenti di Dio nel cosiddetto decalogo, le 10 parole, i 10 comandamenti. Quindi è scritto nella legge, nell'Antico Testamento. Gesù conferma, gli apostoli insegnano conformemente a questo dovere da parte dei figli di onorare i propri genitori. I farisei, gli scribi, cosa avevano ideato? Avevano pensato ad un'eccezione. È scritto onora tuo padre e tua madre? Ma loro aggiungono, per tradizione, c'è un'eccezione. Se volete fare a meno di aiutare, sostenere economicamente, quando c'è bisogno, i vostri genitori, potete fare una cosa. Portate l'offerta corrispondente a quello che dareste a papà, a mamma, la somma con la quale aiutereste i vostri genitori, portatela al tempio, ed era definita korban, quindi qualcosa che si offre a Dio. Quindi dichiarando quella somma, quei soldi, quell'ammontare, korban, cioè lo dedico a Dio, lo offro a Dio, io sono esentato dai miei doveri verso i genitori. Voglio farvi notare una cosa, che nella Bibbia onorare non è soltanto un rispetto attribuito formalmente. Onorare nella Bibbia, mi piace notare e farvi notare, che è più che il saluto riguardoso, onorare è più che le maniere gentili verso il padre e la madre, onorare è più nella Bibbia che avere rispetto nelle forme che si utilizzano, nei toni, nel tono di voce, parlando con i nostri genitori. Onorare nella Bibbia in relazione ai genitori, e non solo, è un onore che ti spinge anche al sostegno economico. Sulla base delle parole di Gesù, miei cari, noi non possiamo dire: siccome faccio il mio dovere verso il Dio, sono esentato dai miei doveri verso i miei genitori, verso la mia famiglia. Questo è un ragionamento farisaico. Sono due livelli diversi. Il mio fare la volontà di Dio, il mio rendere a Dio quello che gli spetta, anche la mia contribuzione economica volontaria nella Chiesa è un conto, ma i miei doveri verso i miei genitori, la mia famiglia, sono un altro discorso. E l'uno non annulla l'altro. Non perché contribuisco per l'opera di Dio mi dimentico dei miei genitori, della mia famiglia. E non perché faccio la mia parte verso la mia famiglia non faccio nulla per l'opera del Signore. Sono due doveri diversi che non si annullano, anzi si rafforzano. Perché più io faccio per l'opera di Dio, e più sento il dovere di fare la mia parte anche verso i miei genitori, verso i miei familiari. Non posso aiutare solo quelli di casa mia, devo sostenere anche l'opera del Signore. Non posso solo contribuire a sostenere l'opera di Dio, devo ricordarmi di essere figlio, di avere dei doveri verso i miei genitori, verso i miei familiari. C'è un altro utilizzo del verbo onorare nel dizionario di Dio. Quando, ad esempio, l'Apostolo Paolo scrive riguardo alla famiglia, prima dice di onorare le vedove, le donne sole che non hanno altro aiuto. Onorare. Non è un caso, fratelli, che da onorare venga onorario, quello che si deve corrispondere a qualcuno. Ci avete mai pensato? Onorare, onorario. Qual è l'onorario per che va dato a? Perché biblicamente, se vogliamo, è un concetto biblico dietro la storia di questo termine. Perché dice l'Apostolo Paolo, dice: onorate le vedove, esaminate il caso, se c'è una vera necessità, comprovata necessità di una vedova nella Chiesa del Signore, onoratela, fate la vostra parte anche a livello economico. E così il Signore ci dice, sempre mediante l'Apostolo Paolo, prima Timoteo capitolo 5, guardate successivamente, ecco il contesto: onora le vedove che sono veramente vedove, cioè sole al mondo. Ma se una vedova ha figli o nipoti, imparino essi per primi a fare il loro dovere verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è gradito davanti a Dio. Vedete, l'onore per il Signore è un onore che si dimostra a tutti i livelli. Figli, nipoti che dovrebbero fare la loro parte per i loro genitori e per i loro nonni. Ma gli scribi e i farisei erano di un altro avviso, avevano inventato questa eccezione, questa deroga. Miei cari, io spero e prego che ognuno di noi possa mettere in atto la parola del Signore. Non vogliamo distorcere il senso della parola di Dio, non vogliamo travisarlo per le nostre convenienze e per i nostri ragionamenti, che delle volte purtroppo sono fuorvianti. Quindi una contaminazione cerimoniale, il caso del quinto comandamento, e come gli scribi e i farisei lo avevano manipolato nel suo effetto, nella sua applicazione. Ma poi Gesù prende spunto per parlare di contaminazione spirituale, di vera contaminazione. Alla concezione farisaica di contaminazione, alla quale si sarebbe ovviato con l'osservanza delle tradizioni umane, il Signore oppone la verità. Lavarsi le mani, lavare i contenitori, i calici, i recipienti, come da tradizione, non purificava l'anima né il cuore. Questo vuole dire il Signore, vuole ricordare a me e a voi questa mattina. Le pratiche esteriori non purificano l'anima. Quante volte abbiamo pensato, forse qualcuno di noi crede ancora, che certe pratiche, certi riti, l'osservanza di certi eventi, di certe feste, di certi cerimoniali, ci mettano al riparo, ci rendano graditi a Dio. Ma non è così. Dio attira la nostra attenzione, miei cari, sulla nostra interiorità. Ai scribi e ai farisei bastava essere irreprensibili a livello esteriore, ma Dio va oltre. Dio guarda al nostro cuore, alla nostra anima. Noi possiamo avere le mani lavate perfettamente, come da protocollo, come da tradizione ebraica. Noi possiamo seguire tutti i precetti degli uomini e non essere graditi a Dio. Perché come si può essere graditi a Dio? Attraverso un lavaggio, tra virgolette, dell'anima, del cuore. I veri agenti contaminanti, per così dire, spiritualmente parlando, sono i pensieri, i sentimenti, le azioni peccaminose, quelle che Gesù chiama cose cattive. Cose cattive sono queste cose, dice Gesù. Tutte queste cose cattive, abbiamo letto alla fine nel versetto 23, escono dal di dentro, vi escono di bocca, vengono concepite dalla mente, provate nel cuore. Queste cose contaminano veramente l'uomo, e non lavarsi le mani ai fini cerimoniali. Gesù non sta parlando di regole, norme igienico-sanitarie, ma del senso religioso attribuito a quell'azione, a quell'operazione. Gesù ci vuole dire: non è quello che fai che ti rende puro davanti a me, non è ciò a cui rinunci solo per un obbligo, solo per tradizione, per prassi, per convenzione, che ti rende gradito a me. Io, ci sta dicendo il Signore, ti posso rendere gradito a me. Il vero problema, ci dice il Signore, che cos'è? E abbiamo un elenco. E un commentario biblico osserva che l'elenco che Gesù propone consiste di 12 elementi. Prima si trovano 6 sostantivi al plurale nell'originale greco, che rappresentano azioni malvagie considerate individualmente. Ed ecco qual è la prima parte, questo primo elenco di azioni malvagie, di effetti del male, della contaminazione spirituale in noi. Gesù parla di fornicazioni, notate i plurali, fornicazioni, attività sessuali illecite. Fornicazione nella Bibbia è il sesso al di fuori del matrimonio, soprattutto prima del matrimonio, quindi una relazione sessuale non essendo sposati. Gesù dice innanzitutto l'effetto della contaminazione interiore, la fornicazione è quanto è diffusa la convivenza, quanto è legittimata, quando Dio è chiaro in merito nella sua parola. Poi un altro effetto, furti, sempre plurale, e non c'è bisogno di commento, credo, appropriarsi di cose indebitamente, omicidi, togliere la vita, adulteri, rapporti sessuali con una persona sposata e o da sposati, quindi una relazione illecita con qualcuno sposato quando anche tu sei sposato, Dio la chiama adulterio. E anche se per la legge italiana l'adulterio non è più un reato, per la legge di Dio è un peccato, non dimentichiamolo, non dimentichiamolo. Cupidigie, desideri insaziabili di ciò che appartiene agli altri, poi malvagità, i modi in cui si esprimono i cattivi pensieri. Ma poi notiamo nelle parole di Gesù anche sei sostantivi singolari che rappresentano le disposizioni d'animo, le premesse perché tu poi compia effettivamente un dato peccato. Quali sono queste disposizioni sbagliate del nostro animo? La frode, espedienti per imbrogliare qualcuno, per un vantaggio personale, lascivia, comportamento immorale, senza freni, sguardo invidioso, atteggiamento di gelosia, di invidia nei confronti di quello che gli altri hanno e che tu non hai, calunnia, parole ingiuriose, infamanti verso Dio, verso gli uomini, superbia, l'autoesaltazione. E poi la stoltezza, cioè l'insensatezza morale, spirituale. Io vedo e sento ancora questa mattina Gesù che dice agli scribi e ai farisei: voi vi preoccupate del lavarvi le mani quando tornate dal mercato, chiedendovi se le monete che vanno date come resto vanno contaminato l'anima e Dio quindi non vi accetti, non vi possa approvare. Voi lavate i calici, le brocche, tutto quello che utilizzate a tavola, e dopo che lo fate secondo le prassi consolidate per tradizione ebraica vi sentite a posto. Ma io vi dico qual è il vero problema, io vi dico cosa vi contamina: le cose cattive che dimorano, che si annidano nel nostro cuore, nei nostri pensieri, nei nostri discorsi. È per queste cose che dobbiamo chiedere perdono al Signore. E queste cose che ci contaminano, ci macchiano. Il Signore vuole purificarci l'anima questa mattina. Non sono le nostre mani sotto un rubinetto, un flusso d'acqua. Non sono ciò che usiamo in cucina che viene opportunamente lavato, disinfettato, ma è il nostro cuore. Questa mattina, caro amico, cara amica, fratelli e sorelle, il Signore ci sta dicendo: lasciate stare, mettete in secondo piano i fattori esteriori, guardatevi dentro, ci sta dicendo il Signore, guardate dentro di voi, quante cose cattive contaminano il nostro cuore, la nostra anima. Già nell'Antico Testamento il Signore parlava di una fonte, di una purificazione, di un lavacro o lavaggio spirituale. E poi nel Nuovo Testamento si parla abbondantemente del perfetto perdono di Dio. Il sangue di Gesù Cristo, scrive l'apostolo Giovanni, se confessiamo i nostri peccati, ci affidiamo alla giustizia e alla misericordia di Dio, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Il Signore questa mattina vuole purificare il tuo cuore, la tua anima. Non seguire le tradizioni degli uomini equiparandole alla parola di Dio. Concludo dicendo questo. Le tradizioni degli uomini, le tradizioni religiose, prima si propongono come integrazione della rivelazione scritta per mezzo di Dio. Prima le tradizioni diventano un aiuto, un complemento, un presunto supporto alla parola di Dio, ma poi la tradizione finisce con il contrastare la parola di Dio, come avveniva per gli scribi, per i farisei, con l'esempio del quinto comandamento, e Gesù avrebbe potuto fare tanti altri esempi, lo dice lui stesso. Un altro esempio era quello dell'osservanza del sabato, ma in tanti altri casi avevano fatto dire al Signore quello che non aveva mai detto e avevano dimenticato quello che Dio effettivamente aveva insegnato. Questa mattina vogliamo fare una scelta, ci sia una presa di posizione da parte di tutti noi. Io quella che è tradizione umana voglio metterla da parte. Io voglio seguire la parola di Dio. Io non voglio più vivere per soddisfare le aspettative di quanti mi circondano. Non voglio vivere per ottemperare all'opinione pubblica. Io voglio piacere al Signore. E posso piacere a Dio se riconosco di essere contaminato nel cuore, di pensare, di provare, di fare delle cose che mi allontanano da Dio, perché sono un peccatore, una peccatrice, ma chiedo aiuto, grido al Signore: Signore, abbi pietà di me, purifica i miei peccati, lavami di quel vero lavaggio invisibile, interiore, che è il perdono di Dio per mezzo del Figlio suo, Gesù Cristo, morto per noi tutti. Vogliamo pregare il Signore? Ci alziamo in piedi. Preghiamo il Dio insieme. Stiamo per concludere. Vogliamo chiedere a Dio di purificare il nostro cuore. Il gruppo sta per cantare un canto che possa aiutarci nel riflettere ulteriormente su quanto Dio ha sottoposto alla nostra attenzione. Signore, lava il mio cuore, vogliamo dire questa mattina. Non sono le pratiche religiose che mi purificano il cuore, sei tu, Signore, e il tuo perdono e la tua grazia che mi rende gradito a te, che mi permette di stare davanti a te e di essere accolto, di essere accettato, di diventare un figlio di Dio, una figlia di Dio. Non vogliamo annullare il comandamento di Dio per stabilire le nostre tradizioni. Delle volte, pur davanti all'evidenza biblica di un determinato insegnamento, si risponde: ma io ho sempre creduto che, ma i miei genitori mi hanno insegnato che, mia nonna faceva, mio nonno, a scuola, la mia formazione. Ma in Italia, ma in Europa però, ma la corrente maggioritaria, la maggioranza delle persone crede in questa maniera, segue queste pratiche, ma allora sbagliano in tanti? Guardiamo i Vangeli, guardiamo Gesù, guardiamo la sua morte sulla croce, possiamo dire sì, si può sbagliare in tanti. Se guardiamo al solo fatto che Gesù morì, egli giusto, egli senza aver commesso peccato è morto come un delinquente, se pensiamo che Barabba viene scarcerato, il criminale, e Gesù il santo viene messo alla croce, ci rendiamo conto di quanto sia fallibile il discernimento umano. Se pensiamo a Gesù ci rendiamo conto di quanto la nostra giustizia sia un abito sporco davanti a Dio. Ma questa mattina vogliamo chiedere: Signore, purifica il nostro cuore da ogni cosa che ci contamina, da ogni peccato, pensieri sporchi, sentimenti sbagliati, azioni peccaminose. Signore, purificami. E il Signore lo fa perché è un Dio buono e misericordioso. Alleluia, amen. Gloria a Dio, grazie, Signore.